E allora 10:44, come annunciato, siamo al telefono con Victor da Barcellona. Intanto buongiorno, come sempre grazie per la tua presenza ai nostri microfoni.
Grazie a voi.
Allora, direi di cominciare con questa vicenda che ti ha visto protagonista anche a te, visto che eri fra quelli che stavano fuori dal tripo, sì, diciamo, tuo non volente, ecco, diciamo, per lavoro ci sei
ecco.
Stato. E, questa vicenda di Artur Mas, ex presidente della Generalitat catalana, sotto processo per il referendum sull'autodeterminazione di ormai quasi 3 anni fa, presente anche oggi addirittura sulla rassegna stampa italiana, cosa che di solito avviene o per fatti particolarmente pittoreschi o per fatti particolarmente importanti. Ecco, come la mettiamo questa? È pittoresco o è importante la presenza?
Metà.
Ah, ecco, benissimo.
Metà. Nel senso, è un fatto importante perché consideriamo che ieri è iniziato appunto il processo che si svolge al Tribunale Superiore della Giustizia catalana all'ex presidente Artur Mas, all'ex vicepresidente del governo di Artur Mas e all'ex diciamo ministro catalano dell'educazione, che sono stati identificati diciamo dal tribunale come tre responsabili di un delitto di disobbedienza all'autorità. Facendo un pochettino ricordo di cos'era successo, che è anche una dinamica abbastanza complicata, per la votazione del 9N, ossia a seguito di una serie di grosse manifestazioni spinte principalmente dall'Assemblea Nazionale Catalana per a poter votare e decidere sull'indipendenza, il governo Mas quindi più di 2 anni fa decide di fare un referendum inizialmente legale e con un peso diciamo politico importante, fino a quando il Tribunale Costituzionale dice che è incostituzionale, quindi che non si può fare. In quel momento Artur Mas cambia questo processo facendo un referendum non vincolante, neanche referendum, lui lo chiama processo partecipativo. Quindi anche il nome delle cose è abbastanza importante, un processo partecipativo, lo lascia in gestione a un gruppo di volontari, quindi perché la gente possa votare ed esprimere la propria opinione senza però in realtà dare un peso politico, vincolante e decisivo. Cosa succede? Succede che nel mentre chiedono spiegazioni al Tribunale Costituzionale se va bene o non va bene, non c'è risposta, fino a quando un anno dopo invece vengono citati a giudizio. E giustamente ieri è iniziato. Inizia il processo comunque con una parte di mobilitazione che da tempo non si vedeva per le strade, perché Artur Mas, accompagnato dall'attuale presidente Carles Puigdemont, non si è presentato solo al tribunale, ma è uscito dal palazzo della Generalitat, ha fatto una piccola manifestazione insieme alle altre due accusate, Vega Ortega e a buona parte anche dei sindaci indipendentisti, cariche elette, passando per diciamo di punti importanti della storia della cultura catalana. Quindi sono passati per il Fossato de las Moreras, che è il luogo dove si ricorda la sconfitta dell'11 settembre del 1714, sono passate per l'Arco di Trionfo, sono trovati di fronte a delle scritte di democrazia, un sacco di manifestanti che gridavano l'indipendenza e quant'altro. Quindi la parte pittoresca era vedere molte persone che un lunedì mattina alle 7:30-8 stavano manifestando per dare sostegno all'ex presidente. La parte importante è invece il fatto che ora inizia un giudizio che ha delle valenze fortemente politiche, nel senso si può fare o non si può fare un referendum neanche vincolante, un processo partecipativo o un qualcosa di un pochettino più confuso che possa toccare la struttura dell'Unità Nazionale Spagnola. Sembra di no, almeno da come è iniziato il processo, lo vedremo venerdì quando si concluderà.
Quindi i tempi sono molto rapidi.
Sì. Ieri essenzialmente quello che è stato fatto è stata l'arrivo dei tre accusati al tribunale con la loro dichiarazione, cosa abbastanza interessante e curiosa. Ci sono stati diciamo due piccoli screzi o litigi tra giudici, il pubblico ministero e gli accusati, perché Artur Mas si è presentato insieme alle altre due accusate con mezz'ora di ritardo perché doveva fare la manifestazione. Quindi il giudice, vedendo la situazione, quindi anche essendo informato del fatto che c'era una manifestazione in piazza a dare sostegno, aveva dichiarato: se arriva con più di mezz'ora di ritardo, magari gli diamo un ordine cautelativo perché non si sta comportando bene. Al di là di questa cosa qui, anche il processo si è svolto in maniera abbastanza curiosa, nel senso che che i tre accusati hanno solo risposto alle domande dell'avvocato difensore, non hanno risposto alle domande del fiscale, che è quasi l'equivalente al pubblico ministero, neanche dell'avvocato che si è costituito a parte civile del processo.
E questo si può fare, evidentemente, sì.
Questo si può fare perché, buono, il fatto di non rispondere alle domande che ti potrebbero incriminare. Giustamente anche lì il gioco delle parole è stato abbastanza importante. In nessun momento Artur Mas ha parlato di referendum, sempre ha parlato di partecipato. E sempre ha detto che lui essenzialmente non era il massimo responsabile di tutto, quindi si è assunto buona parte delle responsabilità, anche trasformandosi in parte in un martire del processo indipendentista catalano. E dall'altra parte invece ha detto anche che buona parte di questa spinta è stata fatta dai volontari, quindi lui non aveva nessun potere legale se qualcun altro di organizzazione decide di fare un referendum, una consulta. Restano un po' meno chiare infatti in realtà i ruoli che potrebbero avere, diciamo, l'ex ministro catalano dell'educazione, che ha aperto le scuole per permettere di fare questo referendum. Quindi sono piccoli dettagli che andranno un po' chiariti in questi giorni in funzione di come si svolgerà il processo. Quello che rischia Artur Mas sono 10 anni di inabilitazione, mentre invece De Gaia Ortega 9 anni di inabilitazione. Stiamo parlando comunque dell'ex presidente della Catalogna, che attualmente è in secondo piano rispetto alla scena politica, per diciamo risaldare un pochettino le ferite interne al partito, che ora ha cambiato nome. Prima era Convergenza Unione, erano due partiti uniti, Convergenza Democratica di Catalogna e Unione. Poi c'è stata una scissione, poi hanno deciso di cambiare nome, quindi ora il nuovo partito si chiama PDeCAT, Partito Democratico Europeo della Catalogna. Quindi in questa scena in cui cerca di costruire il partito, Artur Mas si trova anche un grosso processo, che potrebbe anche essere un acceleratore del processo indipendentista catalano, perché nel momento in cui il martire, che almeno sta cercando così di trasformarsi, verrebbe condannato, probabilmente ci sarebbe una spinta da parte di buona parte della popolazione catalana, che vede questo come una, non so come dirlo, però un'aggressione molto forte da parte, certo, delle istituzioni spagnole, anche in una visione di riformazione dello Stato, quindi un'area un pochettino più unionista o unica dello Stato spagnolo, come una cosa che non si può accettare, nel senso, alla fine avevano solo votato un referendum che non pareva granché, in cui sono andate a votare 2.300.000 persone, quindi quasi una metà dei catalani, è un referendum che non contava niente a livello politico legale, quindi se neanche questo si può fare, probabilmente ci potrebbero essere spinte verso un'accelerazione del processo indipendentista catalano.
Senti, nel frattempo però si parla di un altro referendum che si terrà, usiamo l'indicativo perché mi pare di capire che sia ormai certo, a settembre prossimo, e a questo punto a prescindere anche da quello che dirà l'alta magistratura spagnola, fra l'altro un referendum a cui arrivano tutte le forze politiche catalane, ad eccezione di quelle più di destra, no?
Beh sì, essenzialmente al nuovo referendum di settembre, che Carles Puigdemont, presidente attuale, aveva dichiarato che si farà il referendum o si farà il referendum, quindi non ci saranno alternative, è un punto abbastanza importante, anche perché riesce un pochettino ad agglutinare anche in parte tutte le aree della sinistra e le aree indipendentiste, che non sono esattamente coincidenti. La questione è che ora in teoria bisognerebbe iniziare a vedere come si svilupperà il processo, quindi come si deciderà a fare il referendum, dove, se ci sarà un quorum o non ci sarà un quorum, quale sarà la domanda. Sono un sacco di dettagli abbastanza importanti. Ricordiamo che per lo scorso 9 novembre, quindi la votazione del 9 novembre di 2 anni fa, ci furono 2 domande: uno, se volevano che Catalogna fosse uno stato, la seconda, se fosse uno stato indipendente. Ora dovremmo vedere come sarà questo processo. È abbastanza chiaro che in realtà c'è una maggioranza parlamentare per poter portare avanti la definizione di un referendum, anche perché tanto la CUP come Junts per Sì, quindi l'Unione di Esquerra Repubblicana e Convergenza Democratica, sono abbastanza d'accordo su questo tema in maniera, diciamo, definitiva. E oltretutto riesce anche a recuperare una parte delle persone interessate a un referendum, anche se loro lo volevano in un altro modo, che sono quelli di Catalunya Sí que es Pot, l'organizzazione politica, diciamo, legata in parte a Podemos, in parte all'area di Barcellona en Comú, quindi dell'area, diciamo, riformista, diciamo, di sinistra socialdemocratica, anticapitalista, moderata dello Stato spagnolo, anche presente in Catalogna, quindi area, diciamo, di sinistra che non erano chiaramente indipendentista e anticapitalista, però erano più di sinistra, diciamo.
Senti, questo, diciamo, rimettersi insieme, abbiamo... Ci senti, Victor?
Sì, sì.
Ok. Diciamo, questo processo di ricongiungimento, insomma, fra le varie forze della sinistra catalana, leggevamo che ha creato più di un malumore all'interno della CUP, che in qualche modo diciamo, avrebbe votato a favore della finanziaria del governo catalano in cambio della sicurezza del referendum a settembre. È una lettura esatta secondo te, oppure si esagera con questi mal di pancia come vengono raccontati?
No, secondo me è corretta, nel senso forse un po' la tendenza a leggere organizzazioni politiche complesse in maniera monolitica, quando monolitici non sono, nel senso la CUP anche se costituisce, diciamo, come una candidatura partitica, è composta da molte organizzazioni che non diventano correnti di un partito, ma sono in realtà organizzazioni vive che agiscono in maniera presente dentro una struttura assemblearia che è la CUP. Quindi la decisione di approvare la legge finanziaria, la seconda legge finanziaria, perché la prima venne bocciata, ha portato discreti dibattiti e anche piccoli scontri che mostrano in realtà quanto la CUP sia eterogenea nelle sue differenze, diciamo un pochettino di linea più dura, anche se accettano la decisione assemblearia, continuano a essere critici sul fatto di aver approvato questa finanziaria dei presupposti che sono appena fatto, continuo a considerarli non sufficienti per un cambio sociale. Dall'altra parte ci sono anche le considerazioni che dentro il marco dentro il marco non è una parola italiana, diciamo dentro la struttura che
nell'ambito,
è attuale,
sì,
di questa Europa, nell'ambito, esatto, nell'ambito di questa Europa del capitale che abbiamo, nessuna legge finanziaria potrebbe andarci bene, perché comunque non si potrebbe costruire una realtà veramente sociale, si possono fare dei miglioramenti. Quindi questo è un ambito. Dall'altra parte anche ci sono stati, diciamo, dei piccoli mal di pancia rispetto ad alcune decisioni e critiche fatte da aree dei sindacati vicini alla CUP o prossimi alla CUP, che negli stessi giorni in cui si votava per approvare o no la legge finanziaria avevano indetto uno sciopero generale per migliorare la situazione nell'ambito dell'educazione, quindi chiedere più posti fissi per i professori delle scuole e delle scuole elementari. Sono riusciti a ottenere un aumento del numero dei posti che non era assolutamente equivalente a quello che volevano, però nella negoziazione hanno accettato, quindi hanno deciso di annullare lo sciopero generale dell'educazione che avevano proposto. Quindi esistono situazioni e ambiti abbastanza complessi, perché da una parte ci sono critiche alla CUP che sono tendenzialmente cicliche, del fatto che non sono un partito, che sono venduti ideologicamente, dall'altra parte la CUP ha delle critiche interne rispetto a differenti visioni, quelle della Pobla Lliura, MDT, che dicono prima l'indipendenza, poi vedremo come fare una struttura, diciamo, più sociale, più democratica, più femminista, e altre invece che dicono dobbiamo fare contemporaneamente le cose, quindi cambiare lo Stato e cambiare anche non solo l'ambito territoriale, ma cambiare anche la struttura stessa del paese che vogliamo, quindi che sia più femminista, che sia più socialista, che sia più democratico. Questa è una situazione sempre abbastanza complicata da leggere, perché alcune aree della sinistra le criticano perché in parte vogliono togliere questa piccola egemonia che ha la CUP a livello parlamentare, perché ha molto peso, nel senso che si blocca la legge finanziaria per quasi un anno, non è cosa da poco per un gruppo che ha 10 parlamentari, mentre il partito di maggioranza ne ha 62, no, è un piccolo partito ma con molto peso, e dall'altra parte sono partiti che forse hanno un numero quasi equivalente però non hanno lo stesso peso, quindi sono anche lotte tra le aree della sinistra che sono ampie.
Bene, capiamo perfettamente, insomma, lo scenario detto così ci risulta molto più comprensibile, molto, ecco.
Senti, Victor, prima di lasciarci, come al solito ti chiediamo così un piccolo flash invece sulla situazione politica generale per quanto riguarda l'ambito nazionale. Prosegue placidamente l'esperienza del secondo Rajoy e il Partito Socialista si è sciolto dall'ultima volta, oppure continua qualche sussulto di vita? Che novità ci sono?
No, la situazione in realtà è stata che dopo un anno di mancanza, in realtà qui non si nota granché il fatto che ora Rajoy sia presidente, al di là della continua incomunicabilità sulla questione referendaria, però non si nota una grossa differenza da quando Rajoy era presidente in funzione, perché non c'era un presidente, quando Rajoy è di nuovo presidente, nel senso il funzionamento è lo stesso a livello di vita quotidiana, non ci sono state nessuna altre grandi novità, l'unica novità è stata il fatto che Podemos è iniziato un processo per cercare di risolvere i conflitti interni che ha, che è l'unica cosa pochissimo interessante a livello nazionale, in cui si scontrano le due realtà che sono in realtà quasi correnti di partito reale, nel senso il gruppo di Miguel Rejón più socialdemocratico e il gruppo di Pablo Iglesias più anticapitalista. In questo scontro tra i due si cerca un pochettino di capire quale sarà la linea politica reale che avrà il partito, che è un partito comunque molto giovane, che non ha avuto la capacità di trovare grosse esperienze di governo, che ha cercato due volte, facendo grosse campagne, di battere il Partito Socialista, due volte non ce l'ha fatta, quindi si vede come un partito del cambio che cerca di essere un pochettino innovatore e di rinnovare il sistema bipartidista spagnolo, con grossi problemi, che quindi ora deve trovare una dinamica nuova per, come dicono loro, recuperare la illusione, quindi recuperare la voglia di fare qualcosa di nuovo, che dopo due batoste elettorali, dopo l'incapacità di avere nessuna rappresentanza reale a livello di ministeri o accordi politici, si trova un po' ridotto. L'altra cosa sarà vedere un pochettino cosa succederà dentro il Partito Socialista, che nel momento, vedendo la situazione, non sta dicendo granché. Senso, hanno accettato Rajoy, hanno mostrato chiaramente la loro volontà di mantenere lo status quo e così stanno bene, nel senso non stanno dicendo niente. Dovranno fare prossimamente un congresso in cui decideranno chi sarà il nuovo presidente del partito, però non vogliono. È la classe, è diciamo un po' la filosofia Rajoy versione Partito Socialista. Se Rajoy non ha fatto niente per tutti questi anni e continuato a vincere, il Partito Socialista, per evitare di prendere mazzate, sta cercando di fare più o meno lo stesso, quindi cerca di stare un po' zitto, stare schiscio.
Che a volte è una strategia che funziona, insomma.
Sì, beh, perché continua. Normalmente qui quello che succedeva nello Stato spagnolo è stato il cosiddetto voto di castigo, nel senso stavi al governo, le cose le facevi come le facevi, si votava all'altro partito e quindi si generava questo ping pong. Con Rajoy questa filosofia un po' si è rotta, perché Rajoy, senza fare niente, non è stato punito dal colpo di castigo, dal voto di castigo, quindi il Partito Socialista in qualche modo vuole fare lo stesso. Cerchiamo di non fare niente, di non parlare troppo neanche con la base, e così cerchiamo di mantenere vivo il nostro partito, che comunque è un meccanismo, un macchinario abbastanza importante per la sopravvivenza di buona parte dei politici che vivono da anni dentro questo partito.
Bene, direi che anche qui la situazione ci appare più chiara di quando abbiamo iniziato. Va bene, Victor, se non c'è altro, allora ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro, che speriamo oggi sia più sereno e tranquillo rispetto alla giornata di ieri. Ci aggiorniamo a questo punto per capire venerdì, se sarà venerdì, insomma la prossima settimana, che cosa diranno i giudici spagnoli su Mas e quali saranno a quel punto le contromisure.
Ok, io non ho nient'altro da dire. Forse una cosa interessante che sarà da considerare un pochettino più avanti sarà la futura inabilitazione di Carmen Forcadell, che è la presidentessa del Parlamento catalano. Quindi il voto finale di Mas sarà, diciamo, una decisione non solo politica, ma anche deciderà i tempi dei futuri referendum, perché se inabilitano Mas, molto probabilmente inabiliteranno anche Carmen Forcadell quando faranno il giudizio per lei. E questa cosa qui magari accelererà ulteriormente il processo indipendentista, però lo vedremo dopo venerdì.
Va benissimo, quindi ci teniamo questa data e poi capiremo anche come organizzarci. Benissimo, okay. Victor, grazie mille, allora ci grazie sentiamo al più presto. Un abbraccio e a presto.
A presto,
ciao.
Ciao ciao.